Vorrei questo nuovo tipo di libro, diverso da quello tradizionale.
Beh, dunque, una difficoltà principale è stata il fatto di metterci d'accordo noi due su come farlo, perché naturalmente ognuno aveva le sue idee. Diciamo che sullo schema naturalmente eravamo molto d'accordo, ma non eravamo d'accordo, e quindi anche sul metodo didattico non eravamo d'accordo sul tipo di linguaggio. Infatti probabilmente anche voi avete notato che ci sono delle discontinuità tra un capitolo e l'altro, perché proprio ci siamo divisi i capitoli, diciamo. Cioè Maraviglia è anche un pochino più anziano di me, ha forse la tendenza a scrivere in modo più stringato, cioè lascia meno agli esempi, alle chiacchiere, diciamo così, no? Che però secondo me sono importanti per condire un po' le cose e far capire meglio. E quindi diciamo che abbiamo avuto dei problemi, per cui vabbè, questi abbiamo cercato di superarli, ovviamente leggendo in modo incrociato, no, i vari capitoli, io correggevo i suoi, lui correggeva i miei. Diciamo altri, da parte dell'editore stranamente non abbiamo avuto nessuna difficoltà, normalmente invece ci sono difficoltà da parte dell'editore.
Sicuro per fare un libro.
Esatto, per fare un libro più commerciale che un altro, questo è un libro che costa parecchio perché c'ha parecchi grafici, disegni, fotografie, e nello stesso tempo è un libro che ha delle ambizioni abbastanza grosse, per cui chiaramente si sapeva che avrebbe all'inizio incontrato difficoltà, no? Dunque, malgrado ciò, no, la terza, devo dire, è stato comprensivo.
Di solito forma del libro vuole essere un ulteriore distacco dalla fisica tradizionale, quindi
Sì,
da come era
c'è
concepita.
anche questo. Infatti, tra l'altro, volevo chiedervi che ne pensate del formato, perché eventualmente se si faranno altre edizioni. Cioè, per esempio, la colonna di annotazioni serve o serve a niente? Serve. Questo è poi.
Una piccola cosa. Dato che voi molto spesso vi rifate a leggi che avete già dimostrato precedentemente, dite, cioè in rapporto all'AB1, l'AB2 viene in questo, cioè accorciare un pochino la colonna delle annotazioni e a fianco quindi mettere l'AB1 che è stata fatta due capitoli prima, insomma mettere invece la
chiamare, lui invece ci
chiama
che
questo è
cioè, io credevo appunto che voi aveste messo questo spazio, questa scritta annotazioni, che pensavo appunto che noi l'avessimo fatta, quello che dicevo. Cioè per esempio qui dite quando la trasformazione ciclica dalla 23 si ritorna subito alla 22, ricordando la 2 di 8 anni. Cioè, quindi io ho pensato che voi questo spazio l'avete messo a nuovo affinché noi, al posto di tornare indietro a cercare queste la 2 di 8 anni, l'avessimo scritta già.
Comunque, giustamente mi fai notare che forse è troppo sintetico spesso questi richiami.
Cioè, questa è una delle uniche cose
una delle
che.
difficoltà che incontrate. Questo
Perché pure quando si legge in classe per poi spiegarlo, a lì a casa torni indietro, però quando lo riceve in classe per spiegare qualcosa, insomma, cioè dobbiamo ritornare tutti quanti indietro se non la ricordiamo, perché ricordiamo la legge, però non ricordiamo se è la B1 o la B2, insomma.
ma comunque sì, la colonna delle annotazioni, diciamo, prima di tutto è stato diciamo, un piccolo artificio grafico anche per distinguere il libro dagli altri, naturalmente per far capire che era qualcosa di diverso, prima uno lo vedeva, diciamo, no? Quindi questo diciamo, c'è un motivo redazionale, se volete, per cui questa idea è piaciuta alla casa editrice. Poi c'era il motivo che noi pensavamo che questo fosse un libro che veramente si dovesse fare tutti insieme con il professore in maniera molto viva, come voi state facendo tra l'altro. E quindi è chiaro che una serie di interventi del professore, di riflessioni degli studenti, di richiami, eccetera, potevamo fare con questo libro. Ci sono alcuni punti che magari sono un po' difficili nel libro, che il professore sviluppa e uno si può appuntare le cose. Cioè, io personalmente quando stavo al liceo sentivo sempre i margini, no? Cioè, l'idea di avere un posto a parte, no? Per scrivere queste cose pensavo fosse utile. Comunque, compenso, diciamo, è forse meno pratico di altri libri perché non so, non lo porta male in mano.
Scusate, a proposito di questo fatto, scrivendo questo libro, avete considerato che sia la difficoltà del professore, siccome che è un metodo nuovo di insegnamento, e sia la difficoltà nostra che se per esempio qualcuno vuole prendere fisica all'università, usando un metodo nuovo, non tradizionale, trovando all'università invece
No, questo appunto.
Con questo libro all'università mi troverete benissimo. Questo lo posso garantire.
Che la difficoltà sarà.
Avete anticipato, chi di voi farà fisica si troverà ad aver già superato delle difficoltà e proverà tutto molto più liscio. Fanno solo fisica, anche ingegneria, matematica, insomma, comunque il corso di fisica voi dovreste fare. Questo ve lo posso garantire,
questa è la serenità. Introduzione.
Sì. Perché vi dicevo prima, no, che la nostra esperienza, noi non abbiamo un'esperienza didattica diretta nei licei, purtroppo, ma abbiamo l'esperienza di quelli che arrivano dai licei, noi insegniamo alle persone come voi, diciamo ecco, quelli voi fanno il quinto, fra 4-5 mesi arriviamo all'università e noi dobbiamo insegnare la fisica. Quindi vediamo un pochino come arrivano le persone che hanno fatto il liceo. E proprio per colmare quel grosso salto che c'è normalmente tra quella che io chiamo metafisica, che si insegna ai licei normalmente, e la fisica vera che si insegna all'università, abbiamo pensato di fare un libro che invece cominciasse a insegnare la fisica, anche se naturalmente in modo un po' più semplice. I due corsi di fisica 1 e fisica 2 voi troverete all'università sono essenzialmente questo corso con più matematica.
Che non approfondimento del
calcolo integrale. Cioè tutto fatto dove qui certe cose si spiegano a parole, sono tradotte in fuoco. Però normalmente qualsiasi, appunto, e questo vale per qualsiasi testo voi troviate all'università e per qualsiasi professore, perché all'università poi la cosa è molto più omogenea, cioè al liceo voi avete un ventaglio di possibilità dal professore più reazionario al più progressista, dal più bravo al meno bravo, che all'università è molto più ristretto. Anche come libri di testo all'università, ormai da quasi dappertutto si usano due o tre testi americani e oppure i Bernardini e Lavaldi, che sono i testi italiani migliori. Quei due o tre testi americani che sono l'Ali di Resnick oppure la fisica di Berkeley o il Feynman, questi libri qua, sono i libri che usiamo anche noi per insegnare e che abbiamo considerato come punto d'arrivo di questo libro. Quindi su questo veramente.
Sì. Il fatto che per esempio soprattutto nell'università sono dei testi, cioè c'è una prevalenza nella nostra vita, soprattutto per quanto riguarda la crisi, e invece per esempio si sente molto poco un flusso di altre città che pure tecnologicamente sono molto avanzate, cioè questa era secondo punto di vista un motivo, per esempio di una scelta di un testo americano, magari di uno che non so che potrebbe essere un testo di un po' cinese.
Beh, diciamo i cinesi non sono certamente molto avanzati. I sovietici infatti si usano anche testi sovietici, per esempio uno famoso è Landau, è un corso di fisica teorica che si usa larghissimamente all'università, Landau-Lifshitz, che è tradotto in italiano, ma siccome l'edizione italiana costa 4 volte quella russa e francese, in genere uno si compra quella. Sì, è perché. Il problema dei libri scientifici costano molto, sia perché hanno dei costi di stampa maggiori per le fonti, per tutta sta roba, no? Ma anche perché se ne vendono poche copie, troppo, in Italia. Quando uno fa anche un libro scientifico divulgativo di un premio Nobel, per darvi un'idea, venderà 3-4 mila copie e chiaramente i costi vanno divisi tra meno persone che compra, anche i poveretti vengono castigati.
Io volevo fare un'altra domanda. Cioè,
comunque, scusa, volevo
sì, rispondere a lei.
Diciamo che il motivo per cui si usano molto i testi americani non è tanto, diciamo, a parte il fatto che ovviamente la fisica in America è qualcosa di assolutamente al di là degli ordini di grandezza europei, di qualsiasi paese europeo, no? E anche di quelli sovietici, perché i sovietici hanno concentrato molti sforzi su determinate cose che gli interessavano immediatamente, tipo applicazioni militari, tipo viaggi spaziali, per darvi un'idea, no? In cui sono arrivati alla pari, ma gli manca, diciamo, tutto un enorme retroterra che invece in America c'è. Comunque, a parte quello, in America c'è stato fin dal dopoguerra, e tra l'altro una delle persone che più ha contribuito nella fase iniziale, questo è stato proprio Fermi quando è stato in America, uno sforzo didattico enorme. Cioè lì investono miliardi e miliardi per fare delle ricerche didattiche, cioè di come si insegna la fisica. La fisica di Berkeley, quel libro che appunto adesso si usa nelle università di tutto il mondo, è stato fatto da una ventina di professori universitari, tra cui vari premi Nobel, tra cui anche Feynman per esempio, con un budget di non so se 15 o 20 miliardi. Questo è ovvio che poi dà...
Questa è una buona tradizione
a Berlinese, che dovrebbe essere vero. Poi diciamo poi dei prodotti migliori. Cioè in Europa noi siamo tanto intelligenti, ma di fronte a questo tipo di organizzazione, di soldi spesi, eccetera, i prodotti sono migliori. Loro riescono ad imporre un testo che viene usato in tutto il mondo. Per fare questo ci vuole una grossa organizzazione, molti soldi e anche persone molto intelligenti. In America non gli manca.
Cioè, volevo chiedervi una cosa, nell'introduzione al testo, nel primo volume, lei scrive praticamente che nelle scuole non ci sono più lezioni cattedrali. Secondo me invece, nonostante un generale passo in avanti, ci sta una grandissima maggioranza di professori che non riesce oppure non vuole scendere tra i banchi, cioè avere un rapporto diretto con gli studenti.
La posso vedere? Perché sì. Mi sembra strano, abbiamo scritto che non ci sono.
Non più lezioni cattedrali.
Ma è quello che non vuole.
Ma è forse una...
Sì, diciamo era una
invocazione.
Sì, era più un'invocazione che uno. Comunque, sì, sono d'accordo con te che la situazione non è questa. Comunque quella prefazione fu scritta anche in un momento generale diverso, anche in un momento politico diverso.
Una fase in cui la riforma poteva diventare un fatto
in cui sembrava veramente si stesse stringendo. E poi in cui c'era molto più impegno da parte degli studenti, c'era diciamo tutto un altro tipo di situazione. No? Comunque sono d'accordo con te che si continua tranquillamente a fare lezioni cattedrali. E purtroppo forse la situazione è proprio migliore nelle piccole città dove i professori magari hanno una maggiore libertà di sperimentare che non nelle grandi città. Io conosco un po' la situazione di Roma e a Roma è veramente, cioè esempi come questo, come siete voi, non li ho visti. Se non nelle classi sperimentali, ma le classi sperimentali sono una specie di ghetti che è una serra, no? Tra l'altro questi poveretti che vanno nelle classi sperimentali finiscono all'esame e vengono bastonati più degli altri, che è una cosa veramente folle questa, no? Capito? Ti danno dei problemi allo scritto, assurdi, roba tipo quelli che danno per l'ammissione alla normale superiore di Pisa, cose di questo genere, quando invece dovrebbero essere invogliati. Questo perché? Perché chiaramente il Ministero che sta facendo delle sperimentazioni didattiche avete male, insomma, cerca di invogliarla, parole poche. Quindi al limite più uno è decentrato, più si fa gli affari suoi, riesce forse ad avere delle libertà di... A Roma con il Ministero sulle spalle si riesce a fare molto meglio. Poi c'è anche una mancanza di attrezzature, bene o male, che voi avete più un laboratorio che vedo che funziona. No,
il laboratorio funziona,
ma non ce l'abbiamo. Però non ce l'avete.
Abbiamo sopperito per la
strada. Ma chi lo usa? Lo usano questi del...
Il problema è che il liceo è il vecchio liceo scientifico concepito per due classi, fino al 68. C'era questo laboratorio straordinario, bellissimo, quello che faccio vedere lì. Poi sono diventate 10 classi. Allora, due sono rimaste qua e 8 sono sparse per la città, in locali che non possono essere.
Era
però in quelle condizioni più o meno, ecco, da questo punto di vista il test c'è stato molto. Perché siamo riusciti più o meno l'8. Il rapporto con la fisica anche che si realizza all'interno del laboratorio, in cui loro guardano, sono spettatori, spesso passivi, un rapporto che abbiamo cercato anche di succedere. Allora loro costruiscono, mettono in moto. Da questo punto di vista la deficiente di struttura diventa uno stimolo.
Un laboratorio attrezzatissimo che poi gli studenti non possono usare, non serve a niente.
Servire un laboratorio concepito in maniera diversa, cioè concepito per banchi di lavoro, concepito in altra maniera.
Infatti è come ai miei tempi, io appunto liceo di Roma che era abbastanza ricco come liceo, diciamo, quindi aveva un laboratorio attrezzato, si entrava, si vedevano tutti i fenomeni, esatto. No? E poi si usciva, adesso era quello, magari.
Okay. È cambiato, le volte le fanno.
E per la prima volta sono qui alla città, si comincia a parlare dell'elettrologico con le cariche elettroniche, tra cui l'uomo, man mano si parte. Quando sono venuti a parlare, sono rimasto così, guardavo.
Chiaro, al massimo uno prende uno spettacolo tipo al cinema, insomma, al massimo.
Sti ragazzi non hanno nessuna vista, non sanno che cos'è un mondo. E allora io dico, certo. Viva quella classe che ha un insegnante che li fa lavorare.
Sì, magari con mattina lavorare
la
mia,
no! No!
Solo il cappello.
Cercano di creare, di costruire, di ottenere certi risultati. Però lo so, ho fatto una dormita, allora ha portato a fare, insomma, cerco di fare
questo.
E allora viva i ragazzi che hanno un insegnante che perlomeno non avete il lavoratore li invito, li fa costruire però se io così guardate mi faccio lavorare questo c'è un problema con il cartello
adesso mi pare un po' brutto dirlo solo io
vivono in bruca
no perché non è per lo stomaco e alla fine di questo mese mi troverò lo stomaco questo è qua il più grosso. Io ho paura del visto.
Ho 5 anni,
un po' già sono.
Quindi diciamo anche la parte degli esperimenti vi soddisfa abbastanza, cioè avete visto che si possono realizzare.
Sì, li abbiamo praticamente realizzati. Ci sta qualche esperienza che non eravamo riusciti a fare come stamattina.
Queste sono le più difficili per
noi. Non ce l'avevamo, abbiamo fatto bene quella per la determinazione del calore specifico dell'ottobre.
Sì.
E quello andava bene perché correva soltanto una fonte di calore, un mesetto, in diversi mesetti. Qua ancora non esistente per ci fa vedere il compresso. Ecco, quando andiamo insomma alla ricerca di strumenti più compiuti, ecco ci.
Sì, ma
d'altro mi parlano ogni tanto il laboratorio lo vende.
Si impara molto anche con gli altri.
Sono su tante case, tante corsi complete, triennio, A, B, C, D e così. E certo C e D che hanno un certo laboratorio, allora il professore ha detto, non ha tutto, non ce l'ha apprezzata come questa, però non c'è per dire. Dove c'è C e D.
Cioè siamo quattro sezioni che stanno in garage, in catalogo. C'è stato l'ufficiale se ne andava con il coraggio civile di dire che erano. No, erano abitati. E ci si poteva stare lì.
Non c'è qua. Poi le guarda tutto chimica. Ora fanno la chimica. Su abbiamo un laboratorio di chimica molto attrezzato. E infatti la nomenclatura chimica facciamo tutte le ultime all'asso. Abbiamo un laboratorio di chimica, usiamo il laboratorio di chimica, io feci un impianto, l'impianto è potente con lì a bassa tensione proprio per l'elettrolisi, perché loro ogni banco, usando un voltaggio di Hoffman per ogni banco, potevano ottenere certi risultati, ci fa la formazione di gas, di idrogeno ossidico, ognuno di loro ci lavora vicino. Allora io, vicino al generatore di corrente, la tensione, d'accordo con l'insegnante di chimica, che tensione vogliamo usare, perché bisogna variare la tensione, eccetera. E allora il discorso cambia, loro lavorano, loro ottengono dei risultati. Ma gli altri no. Quanta guardia possono richiesti? Allora capita. Dice, beh, allora nella quarta acca a fare limite. Quando io poi con un altro sono impegnato con la vita, con la vita
non so. L'avete detto su 10 classi ci stanno.
Allora io ricordo.
Gli altri professori ne avete parlato questo libro, gli altri professori, che tipo di.
La reazione di chi è molto interessato, mi pare sia un altro corso.
Qui.
Corso? Corso.
Federico Sanna, Federico Sanna,
non
ho capito, lui?
Lui
è pure altro, non sa di fare, il fisico è più bravo, insegnante, un vecchio insegnante, molto bravo, e lui che ha messo su.
Insomma, allora sembra che sia questo esperimento.
Per gli altri ci sta una reazione interessata che può risolvere l'interesse, se non si è posto la prima di noi.
Ma io appunto questo per il chiesto che.
Ma questa è la
questo è un... No, saluto in immagine.
Ma qual è il testo di. Proprio questo però è ancora diviso un po'.
Però lui ha utilizzato questo.
Questo è un testo quinto.
Non mi
adottare
però.
Ah,
il modello Fidelix. Bene, questo è da 2 anni,
ce l'ho
per me, vengo lì nel
sistema.
Sì,
quello, diciamo, conosco più o meno la tradizione americana.
Va bene, allora.
Volevo chiederle, a proposito della propagazione del calore, lei afferma che i meccanismi di propagazione del calore sono essenzialmente 3. Ora vorrei sapere se oltre a questi 3 ne esistono altri. O evidentemente intendeva dire che in qualche fenomeno insomma interessa 2 di questi meccanismi.
Cioè così sta scelto. Essenzialmente. Lascia implicito il fatto che ce ne siano altri oppure.
No,
che...
diciamo che si riferisce al fatto che è una classificazione. Comoda e tradizionale, ma che tutto sommato non ha un grandissimo senso, perché in realtà sì, diciamo per esempio tra convezione e conduzione, certo nella convezione entra in gioco rispetto alla conduzione anche un'altra forza, che è la forza di gravità, però sostanzialmente si può dire che il calore viene sempre propagato per via elettromagnetica, che si tratti poi di molecole che eccitandosi e decadendo emettono fotoni e quindi si ha l'irraggiamento, oppure di molecole che trasmettono la propria vibrazione molecolare sempre per via elettromagnetica ad altre. Quindi quello essenzialmente vuol dire che diciamo sono parpigliata con beneficio inventario, una classificazione comoda che però non è che ne esistono degli altri.
Io volevo chiedere una cosa, sempre a proposito del paragrafo della propagazione del calore, lei scrive attraverso questo meccanismo di propagazione chiamato irraggiamento, l'intero universo, maggiore e sconfinato voto che se vari corpi che ne fanno parte, tende in tempo lunghissimo a portarsi verso l'equilibrio termico. Ora, quando questo equilibrio termico verrà raggiunto, cosa succederà per gli anni?
Non sarà più possibile produrre energia ordinata.
Perché non avrai più due.
Lo dice il secondo principio della termodinamica, non potrei più produrre lavoro.
E di conseguenza, cioè se l'uomo non riuscirà più ad ordinare le energie disordinate della natura, cioè cosa succederà? Non si potranno più avere conoscenze,
miliardi di anni,
sì,
diciamo, no?
Ho letto
su miliardi di anni. Se ci sarà ancora l'uomo e cosa sarà, dove sarà soprattutto, diciamo, sono domande un po' filosofiche in un certo senso. Diciamo. Il Sole più o meno appunto è circa la metà del suo funzionamento, no? Della sua vita, diciamo, e c'ha già dietro le spalle una decina di miliardi di anni, quindi altri 10 miliardi di anni, e il Sole, cioè devi pensare che mentre stelle muoiono continuamente altre stelle si formano, il processo continuo, quindi è un po' difficile dire quando e come l'universo arriverà all'equilibrio termico, però certamente quello è il suo destino. Sarà tutto a un'unica temperatura, non so quale sarà.
C'era un insegnante del vecchio tempo, diceva, a questo punto interviene un altro di perpetuo mobile di terza specie, e questo perpetuo mobile di terza specie era di.
Scusate, ma è stato ipotizzato che, cioè, ci sono varie ipotesi sull'universo, come se è un universo chiuso oppure aperto, cioè se va in continua espansione oppure si richiuderà su se stesso, ma la forza di gravità, cioè in effetti la forza di gravità produce cioè un modo di produrre lavori anche questo. E il rapporto, cioè questa forza non può essere, cioè considerando l'universo chiuso, cioè che si richiuderà su se stesso, mediante la forza di gravità, credo che, secondo me almeno, non si arriverà a un equilibrio dinamico, perché a un certo momento, richiudendosi su se stesso l'universo, ci sarà sempre energia, ci sarà sempre...
Ma guarda, questo problema dell'universo chiuso e aperto è un problema molto complicato che non si può affrontare in termini classici e intuitivi. Io tra l'altro sono affatto uno specialista di queste cose, quindi rischierei di dirti le cose che sa. Ma il problema dell'universo chiuso è legato alle teorie relativistiche e essenzialmente al fatto che una descrizione veramente che funzioni dell'universo si può ottenere soltanto in uno spazio quadridimensionale, a quattro dimensioni. E quindi si parla di universo chiuso e aperto non nello spazio reale nostro a cui siamo abituati, a Euclideo a tre dimensioni, ma nello spazio a quattro dimensioni. In cui tra l'altro, cioè voi avete, diciamo nel nostro spazio ordinario l'universo è aperto e si espande, e continuerà certamente a espandersi, diciamo sempre, non c'è nessun motivo per cui si ritorni a una specie di... cioè si rifaccia indietro tutto il filmino del Big Bang che ha dato, no, questa enorme esplosione per cui ancora le varie galassie si stanno allontanando le une dalle altre per inerzia, se volete, a queste velocità che noi possiamo misurare con la spettroscopia e che sono dell'ordine di decine di migliaia di chilometri al secondo. Ci sono problemi complicati, per esempio il fatto che siccome la luce subisce l'attrazione gravitazionale come qualsiasi altro corpo, in realtà la luce tende a rimanere confinata entro una certa regione di spazio, quindi in questo senso si può parlare di universo chiuso. Cioè se ammettiamo che le galassie arrivino fino a Reggio Calabria, per intenderci, la luce non può andare oltre Reggio Calabria, non molto oltre, perché se tutta la massa è concentrata in una certa zona, anche tutta la forza gravitazionale è concentrata in quella zona, la luce subisce la forza gravitazionale e quindi tende a rimanere confinata in quella zona. Per cui oltre le galassie, diciamo, non c'è nemmeno luce, quindi non si può propagare nessun segnale, nessuna informazione, non c'è niente, diciamo, in questo senso. Ma sono problemi cosmologici molto complessi e tra l'altro io non mi sono dire qualcosa di più preciso. In ogni caso è chiaro che l'universo nel nostro spazio è aperto.
Sì, già la seconda puntata. E a proposito di questo volevo farvi una domanda, cioè questo non so se rientra nelle vostre competenze, forse esco un po' dall'ambito della fisica. Comunque, riguardo a questo problema, riguardo alla vita di altri, sugli altri pianeti delle altre galassie, la puntata scorsa noi diceva che se ci fossero gli strumenti capaci di poter vedere a distanze enormi su altre galassie, noi ora non vedremmo la città come è adesso, ma come era 3 miliardi di anni fa, cioè vedremmo dinosauri eccetera eccetera. Cioè, e questo secondo lei, cioè non so, cioè potrebbe anche essere che a non molta distanza, cioè sempre relativamente, e ora possa essersi sviluppata una nuova vita e noi non possiamo...
Dunque qua appunto bisogna sempre stare attenti, no, a quello che è... Dunque innanzitutto non credo che per trovare altra vita nell'universo deve andare tanto lontano, cioè su un'altra galassia, perché la galassia di cui facciamo parte, che è la Via Lattea, ha miliardi di stelle e queste stelle probabilmente, anzi sicuramente, hanno dei sistemi solari, pianeti, e non è affatto improbabile che su uno di questi pianeti si siano create quelle condizioni di temperatura, essenzialmente, che ci sono sulla Terra e che hanno permesso, temperatura e anche naturalmente di composizione chimica, ma dal punto di vista della composizione chimica tutte le stelle, quindi anche i loro sistemi solari, devono essere circa la stessa cosa. E quindi che si siano ricreate quelle condizioni per cui ci sia la vita. Addirittura si sono trovate nelle nubi interstellari, cioè quelle nubi di gas che ci sono nell'universo e da cui poi si formano le stelle, quindi si forma tutto quanto, sono state identificate delle molecole organiche, cioè molecole, diciamo, dei composti del carbonio, che naturalmente poi sono la base della vita. Il discorso che faceva lui evidentemente era quello che diceva: se noi avessimo un telescopio, per ipotesi, potentissimo, che ci permette di vedere un pianeta che appartiene non solo a una stella lontana, ma a una galassia lontana, certamente, siccome la luce impiega magari appunto qualche milione di anni per arrivare da là a qua, noi vedremo quello che succede, che succedeva milioni di anni fa. Questo era il discorso. Sì. Però in realtà questo è assolutamente fantascientifico. L'unica maniera per andare a vedere se c'è vita in un altro posto è quella di andarci.
Uno dei problemi.
Non credo che sarà mai possibile andarci.
L'argomento è proprio questo.
Però io dico una cosa. Hai visto? Ci sta un problema. Quando la fisica in Italia viene divulgata, in Italia, spesso vuol dire che deve andare fantascienza. Ci questo elemento. Mentre.
Basta vedere le conversazioni di Zipidi a televisione,
cosa
mi ha impressionato quel discorso che fece, appunto, non mi ricordo, da una di queste trasmissioni qua, tipo, non so, quelle di Costanzo, roba del genere, non mi ricordo la trasmissione, che dice perché noi siamo fatti per la maggior parte di vuoto, no? Perché gli atomi sono fatti di vuoto perché c'è un nucleo piccolissimo e poi gli elettroni girano intorno e il resto è tutto vuoto. Dice, quindi, se per ipotesi ci fossero soltanto i nuclei, cioè sparissero gli elettroni, noi ci ridurremmo alle dimensioni di un grande dio, mi sa. Cosa folle, perché se non ci fossero gli elettroni, noi esploderemmo, perché siccome tutti i nuclei sono carichi positivamente, no? Chiaramente si separerebbero a velocità pazzesche, esploderebbero. Quindi ecco, questo è un esempio tipico di come una persona come lui, che è addirittura presidente di 46 o 47 società di fisica varie, no? Perché poi... quello è, quei tipi che sono presidenti di tutto, non fa un lavoro scientifico serio, che si può fare anche divulgando, ma invece dice
delle cose. Si è provocato pure da interessi, non tanto questo discorso, cioè questi secondo me sono casi a parte, professori di fisica, e cioè provocato dal fatto da interessi economici. Noi vediamo un sacco di film di fantascienza che poi di reali scientifici non hanno niente. Questo naturalmente può provocare, che so, una certa critica, una certa riflessione da parte di chi ha una certa cultura scientifica, fisica e così via. Ma chi invece, come
la maggior parte... spesso la fantascienza è molto corretta.
Sì, appunto, io questo dicevo.
Cioè quella, Asimov, questi grandi di fantascienza, non fanno mica errori di fisica.
Sì, io questo, appunto a questo mi riferivo, cioè i film invece che, come dire, quei film che fanno sul commercio, cioè sul mercato, provocano, perché
un altro film, per esempio, ecco, 2001 Odissea nello spazio, era un film che sul piano scientifico era perfetto, non aveva assolutamente nessun tipo di errore. Solo Giorgio Rama aveva anche delle intuizioni, cioè riusciva a portare sullo schermo delle situazioni che sono veramente
appunto per questo io dicevo, invece in gente che ha poca cultura, diciamo, cioè non ha conoscenze, non ha basi né di fisica né di chimica né di altra roba, cioè praticamente provoca, non so, pensieri che poi sono tutt'altro che irrazionali, e da questo poi naturalmente che si divulga
c'è un problema dell'uso del